E il piano umano, se voi ci riflettete, il piano mentale consta, è formato principalmente da due aspetti. C'è l'aspetto, ecco, non facciamo uno studio su questo, ma è importante ricordarlo, c'è il piano più emozionale, emozioni, sentimenti, sensazioni, e il piano proprio intellettuale, razionalità, capacità logica del nostro cervello, capacità di fare le addizioni, le sottrazioni, le divisioni, le moltiplicazioni. Abbiamo questa capacità. Ecco, quello che abbiamo sottolineato la scorsa volta è che il modo per avvicinarsi a Dio non può essere né un ragionamento, non ci possiamo arrivare con un ragionamento matematico, né una emozione, non ci possiamo arrivare come un desiderio, come un sentimento. Però è ovvio che essendo noi uomini con emozioni e con ragione, spesso tentiamo di arrivarci, la scorsa volta abbiamo parlato di questo, se ricordate, tentiamo di arrivare a Dio ragionandoci, creandoci una logica di Dio o teologia tante volte, che poi magari non sempre ci porta a scoprire la realtà di Dio, oppure un sentimento, una emozione. E abbiamo visto che invece in tutto questo spesso noi non arriviamo a quello che Dio ha fatto. Ecco, ti ringrazio Padre che hai nascosto queste cose, come dire, le hai messe su un piano diverso, per cui non serve sforzarsi con i sentimenti, non serve, tante volte io mi ricordo all'inizio della fede cercavo di autosuggestionarmi, come a dire, Signore, Signore, lo so che tu sei qui, Signore, poi cioè, a un certo punto mi sono accorto che quasi quasi io stavo cercando di convincermi di qualche cosa alla quale non credevo, cioè forzando i miei sentimenti, forzando le mie emozioni, cercavo di rendere più vera la presenza di Dio. Ma la presenza di Dio è vera indipendentemente dal fatto che la sentiamo o meno. Ecco, allora vediamo che tutto questo ci fa vedere che il mezzo che Dio ha usato e che vuole che noi sviluppiamo per attingere quindi all'eredità che in Cristo ci è stata donata è un mezzo diverso dalla razionalità, dai sentimenti. Seppure la razionalità e i sentimenti possono averne anche un riscontro. Ecco, ma il mezzo è la fede. Questo è importante capirlo, perché attraverso la fede noi riusciamo a saltare degli ostacoli, delle sensazioni, dei pensieri che noi non potremmo mai scavalcare umanamente. E credo che tutti quanti abbiamo visto la difficoltà di superare un sentimento, attrazione e repulsione. Quello di attrazione, difficoltà a non pensarci, come dire, uno pensa sempre al sentimento bello che ti attira, quello negativo in una maniera diversa, ma abbiamo visto che siamo molto condizionati dai nostri sentimenti, anche nei rapporti, nelle relazioni tra di noi, nei rapporti con noi stessi, abbiamo molto influenza da parte dei sentimenti. Solo che c'è un problema, che quando questi sentimenti o quando i nostri ragionamenti non sono chiari, noi entriamo in tilt. Non so se vi è mai capitato. E questo può avvenire nei sentimenti matrimoniali, nei sentimenti materni, paterni, o nei confronti dei figli, nei sentimenti tra amici, nelle relazioni. Tante volte noi, vedendo delle realtà, sentendo delle cose, subito percepiamo come delle barriere insormontabili e spesso, volendo ancora chiarire, entrando in ragionamenti, le cose non si chiariscono, ma si aggravano. È bello poter vedere in quel momento come la soluzione di Dio è su un piano diverso. Come dire, noi continuiamo a cercare di una soluzione in un aspetto, ma rischiamo proprio di creare delle barriere più grandi. Dio invece ci dice, credi, ed è difficile proprio perché è troppo facile tante volte, perché noi vorremmo delle soluzioni più complesse, come dire, no, ma non è possibile, se io sento così vuol dire che allora nei confronti di quella persona, di mia moglie, di mio marito, il mio sentimento forse non è vero, forse allora non è la persona adatta, avrei potuto sposare, ma questo qua, là, sopra, sotto. Quando ci lasciamo prendere dalle risonanze dei nostri sentimenti, siamo coinvolti in tali situazioni c'è che alla fine realmente ci confondiamo, come minimo, poi come massimo ci possiamo deprimere, ci possiamo suicidare, ci possiamo, dico, al massimo non c'è fine, però come minimo entriamo in confusione. Ecco perché lì Dio, e l'abbiamo osservato la scorsa volta, vuole che non diamo troppo valore. Certo, li vediamo i sentimenti, li cogliamo, non possiamo dire non esistono, non ci sono, ma non diamo troppo valore a quello che è la risonanza dei nostri sentimenti, delle nostre emozioni. Anche perché, dicevo, questa risonanza varia da un momento all'altro. Tu sei arrabbiato col capo ufficio, arrivi a casa, c'è un sentimento negativo con tua moglie. Ma cosa c'entra tua moglie? La rabbia è creata da altre situazioni, ma in quel momento sembra che questo si rifletta in un sentimento negativo con tua moglie o con tuo marito. Allora vediamo che spesso i sentimenti, secondo le, sono come il tempo di questo mese, che anziché fare marzo lo sta facendo ad aprile, pazzerello un po'. Ecco, sono così, sono molto variabili, e se noi dovessimo stabilire delle relazioni con le persone basate o sulla razionalità, quindi la razionalità cos'è? Un accordo preciso, scritto, istituzionale, diritti, doveri, note, sottonote, aggiunte, così. Quante persone hanno fatto statuti? Quante persone si sono messe d'accordo mettendo nero su bianco e poi il nero su bianco stesso, altro che ognuno lo vedeva in una maniera diversa, quindi quello che sembrava scritto, frutto di un ragionamento razionale, è diventato veramente motivo di grande conflitto e tensione. Oppure, basandosi solamente sui sentimenti, mi sento bene per ora insieme a te. E poi se il momento dopo mi sento male insieme a te, cosa faccio? Ecco, allora lì il cammino di fede, le realtà di fede, ci aiutano, ci permettono di non sentire i sentimenti, state attenti, non di ignorarli, ma di non dargli quel peso così forte che ci porterebbe a non riuscire a vivere un rapporto costante con noi stessi, prima di tutto, con noi stessi. Vi facevo l'esempio la scorsa volta, i miei primi anni di fede, un giorno mi sentivo salvato, un giorno mi sentivo perduto secondo il mio sentimento, come mi svegliavo. Un giorno mi svegliavo depresso, Dio mi sembrava lontanissimo, allora dicevo, allora tutto è finito, non esiste niente. Il giorno dopo magari mi svegliavo un po' esaltato, un po', allora mi sembrava tutto vicino, tutto facile. Ecco, questa oscillazione caratteristica dell'infanzia spirituale, piano piano, attraverso un processo di crescita, Dio vuole portarci ad avere meno queste oscillazioni tremende, cioè dall'inferno al paradiso, cioè così. Capitemi, non internamente, perché internamente il paradiso, c'è un canto che dice il paradiso è nel mio cuore, e questo ci crediamo per grazia di Dio, ma questa situazione di cambiamento si verifica nella nostra mente. Nella nostra mente tante volte passiamo dal paradiso all'inferno, dall'inferno al paradiso, qualcuno passa anche attraverso il purgatorio, ma non c'è una stabilità. E allora è bello vedere che il senno, l'intelligenza e la lode che si riceve, l'uomo è lodato in proporzione al suo senno, diceva il verso da cui siamo partiti la scorsa volta, è legato proprio al fatto di un equilibrio, di un'armonia che non è razionale mentale, ma il principio della sapienza è la fiducia, il timore, la fede nel progetto di Dio per la nostra vita. Questa è la sapienza. In Cristo tutti i tesori della sapienza sono stati messi dentro di noi. Ecco, allora lì, l'ultima osservazione della scorsa volta era questa, che miracolosamente, se noi cominciamo a scoprire questa realtà interiore dell'opera di Cristo dentro di noi, cominciamo a camminare come Cristo camminava. Non perché cerchiamo di imitarlo, perché noi potremmo fare sempre i cattivi imitatori. Cioè noi possiamo imitare all'esterno una cosa, però poi la sostanza non è così. Noi tante volte siamo in un mondo di imitazioni, ci sono tanti che si dilettano a fare gli imitatori, ma a noi non serve fare l'imitazione quando in realtà Dio ci ha dato una verità, ci ha dato qualcosa che è vero e che quando lo scopriamo dentro di noi ci porta a camminare secondo una sapienza soprannaturale, una capacità di percepire, un discernimento che non sempre abbiamo quando invece siamo spinti dalle nostre emozioni. Non so se vi capita la differenza tra affrontare una situazione quando siete angosciati, quando siete in tensione, quando siete impauriti, quando siete avviliti, amareggiati, cioè come è diverso affrontare una situazione rispetto a quando siete sereni. C'è una differenza? Ve ne rendete conto? Mi pare che c'è una grossa differenza. E uno magari se ne accorge poi dopo dal risultato, no, anche prima. E allora lì la sapienza che viene dall'alto, abbiamo concluso la scorsa volta, è pura, mite, pacifica, arrendevole, piena di buoni frutti, eccetera, eccetera. Cioè una sapienza che non viene sicuramente dalla nostra testa, perché la nostra testa ha una sapienza diversa, cioè una sapienza che chiaramente usa dei mezzi diversi e che usa dei sistemi diversi. La seconda parte del verso riguardava, dice, chi ha il cuore pervertito sarà sprezzato. Vogliamo anche questo vederlo in un senso neotestamentario. Che significa avere il cuore pervertito in senso neotestamentario? Certamente non il cuore nuovo che Dio ci ha dato, perché se siamo in Cristo siamo nuove creature, quindi il nostro cuore è dritto, non si può voltare. E così vediamo che ancora qui nel Vecchio Testamento non c'è una differenza chiara, come l'Apostolo Paolo faceva, tra cuore, cioè tra spirito e mente, e qui è riferito alla mente. Cioè, cosa significa? Che nel momento in cui passiamo da un livello spirituale dove tutto è dritto, dove tutto è lineare, dove tutto, quando noi lo scopriamo, va perfettamente, ma noi purtroppo questa perfezione non è che la realizziamo in un giorno. Il dono di Dio è istantaneo, istantaneamente siamo persone nuove, grazie al suo amore. Però, come qua siamo dritti, qua tante volte siamo storti. Cioè, quindi addirittura la armonia, la perfezione che abbiamo nello spirito, non è perfettamente quella che c'è nella nostra testa. Lì, chiaramente, ci sono delle cose rivoltate, ecco, pervertite. Noi tante volte magari abbiamo un senso legato a questa parola, legato magari alle perversioni sessuali o non so a quale altre cose, ma pervertito significa semplicemente con una visione distorta delle cose, se lo capiamo nella sua etimologia più reale. Cioè, quindi pervertire, invertire, significa vedere in maniera distorta. E bisogna dire che la nostra mente non vede sempre in maniera chiara, proprio per quel fatto che abbiamo detto la scorsa volta, perché ognuno di noi è condizionato da tutte le proprie esperienze, che ci fanno vedere in maniera diversa. Perfino quando vediamo un quadro dove c'è un disegno bianco e un disegno nero, c'è chi magari noterà la parte nera e c'è chi noterà la parte bianca. Dice, pure stiamo guardando lo stesso quadro, lo stesso disegno, ma qualcuno probabilmente sarà più attratto dal nero, chissà perché, qualcuno dal bianco. E allora se il momento poi che ci confrontiamo e diciamo, ma tu cosa hai visto? Dici, ho visto una cosa nera. Dici, ma guarda che era bianca. Dice, no, ma guarda che era nera. Ma in fondo tutte e due, secondo la nostra visione mentale, abbiamo ragione. Però la nostra visione mentale, distorta, è parziale in ogni caso, anche se non è distorta, è parziale, cioè vede una parte, vede un aspetto semplicemente, vede quello che è più vicino a noi e quindi magari un altro vede un altro aspetto. Ecco perché se non ci fosse il miracolo di Cristo, nessuno potrebbe veramente comunicare, nessuno potrebbe stare insieme agli altri se non scopre il legame, l'unione che Dio ha fatto, cioè che è un legame che supera il discorso soggettivo, cioè che supera la visione parziale che ognuno ha. Perché per una visione parziale noi staremmo sempre a dire, io vedo un versante, tu vedi un altro, dici no, è bianco, è nero, è bianco, è nero, e poi diventiamo juventini. Per ora non conviene. Ieri mi trovavo, l'altro ieri a Milano, quando ho vinto il Milano lo scudetto, c'era la città che, mamma mia, facevano un fracasso come se fosse ritornato Gesù, sembravano così contenti. ma non era successo tutto questo. Purtroppo è una vittoria che non cambia tanto la situazione dell'Italia. Dicevo, e allora lì non abbiamo una soluzione reale. Quindi il fatto di chi ha il cuore pervertito sarà sprezzato, lo possiamo tradurre in una maniera più semplice, cioè chi ha una visione parziale viene svalorizzato, cioè viene deprezzato, ecco, disprezzato in questo senso, cioè, come a dire, ha una percezione della realtà che non è completa, quindi in qualche modo che non è il meglio, quindi che non ha il valore meraviglioso che Dio ha dato alle cose. Cioè, noi quando realmente vediamo secondo l'ottica umana, secondo la nostra ottica distorta, non riusciamo ad apprezzare le cose che Dio ha dato. Anzi, tante volte vediamo perfino Dio come un nemico. E questo è normale. Quando vediamo vediamo le cose con la nostra mente, quella a cui la mente, spinta dalla carne, ha animo, è morte, è ribellione a Dio. Quindi quando vediamo le cose distorte dalla nostra mente, noi vediamo Dio nemico. Vediamo Dio come qualcuno che quasi quasi ci vuole impedire di distruggere e di distruggerci. Non so se è chiaro. Ecco perché la mente non rinnovata, la mente non guarita, ha una visione distorta e quindi ha un risultato, ha un effetto nella nostra vita che non porta alla costruzione di qualche cosa di valore. Ecco, in questo senso il deprezzamento, il disprezzo non è l'atteggiamento di Dio che appena vede che tu stai muovendoti solamente per rabbia, per invidia, per amarezza, ti disprezza e ti dice: ma guarda che razza di figlio che c'ho, guarda che... No, non è questo, ma è uno svalorizzare la ricchezza grande che Dio ci ha dato, cioè è un non renderci conto che possiamo vivere un valore, un significato, una realtà molto più grande, ma in quel momento noi andiamo con la cosa di minor prezzo. Allora, la cosa di minor prezzo è sempre la nostra emozione, la nostra sensazione. Capite cosa significa in questo senso? Di minor prezzo perché è quella più vicina. Cioè, come quando uno dice va al mercato, cioè, ecco, le cose più facili da prendere nella nostra vita sono le emozioni, le sensazioni. Cioè, quelle ci vengono senza neanche che ci pensiamo. Cioè, vengono così, di getto, di colpo, e sono purtroppo il materiale che usiamo più spesso per costruire, e quindi costruiamo secondo delle spinte tante volte che non sono positive, costruiamo per paura, costruiamo per altre spinte, e alla fine quando dobbiamo guardare l'edificio che abbiamo costruito, questo edificio tante volte non esiste più, o è crollato, o non è salito veramente, o a un certo punto si è bruciato, come a dire, abbiamo costruito paglia, fieno, dicevamo la scorsa volta, e allora il fuoco è venuto, ha provato l'opera di ognuno, e quell'opera non ha resistita, non è resistita alla prova, e per cui ognuno ne ha avuto il danno. Cioè, come a dire, quello che è stato costruito tante volte semplicemente su emozioni, su sensazioni, anche su rapporti morbosi, quante persone, quante coppie, per esempio, hanno costruito solamente all'inizio su una forte attrazione fatale, morbosa, hanno puntato tutto e poi alla fine, quando è finita quell'attrazione fatale, morbosa, così, si sono ritrovati nemici. Allora quel castello che avevano costruito, cioè, se lo sono dovuto vedere crollare, perché era costruito sulla sabbia in fondo. Dice: ma come, un'emozione così forte, una sensazione, una passione? E passione significa proprio il massimo dell'emozione. Eppure anche quella, cioè, può essere un ostacolo, può diventare qualcosa che cambia. E allora vediamo che costruire, e qui è il senso dell'ammaestramento, costruire solamente su quello che sentiamo, su quello che sono le nostre emozioni,
non sempre è una costruzione stabile. Questo è l'ammaestramento di base di questo verso. Per cui, se costruiamo solamente sulla dimensione emotiva, se non c'è qualche cosa che ci fa stare fermi, che è al di là delle nostre sensazioni, o cerchiamo di rimanere delle persone troppo quadrate, cioè come a dire io sono sempre lo stesso, non cambio mai, penso sempre la stessa cosa, non cambio mai, cioè, ma anche questo non ci preserva, oppure a un certo punto ci confondiamo, perché cambiamo così tanto in stato d'animo, cambiamo così tanto emozioni, che alla fine non ci ritroviamo più e diciamo ma chi sono, che cosa voglio? Questo è purtroppo l'effetto dell'essere sballottato da ogni vento di emozione, cioè si può essere sballottati da venti di dottrina, si può essere sballottati da venti di emozioni o di sentimenti, e lì realmente il risultato in ogni caso è proprio questo fatto di sentirsi come instabile in tutte le proprie vie, chiaramente, perché sul momento tu senti, poi non senti più. Allora ti trovi con un passo che hai fatto avanti e mentre che già lo stai finendo di fare, già stai guardando che forse non ti conviene e stai facendo retromarcia, quindi ti trovi sempre avanti e indietro, due passi avanti e tre indietro, uno a destra e tre a sinistra. Questo non è un discorso politico, ma molti fanno pure così, cioè non hanno neanche questa stabilità, c'è questa oscillazione di andare in una direzione e poi tornare indietro. Ecco, mentre credo che l'unica realtà che Dio ci dice ci permette di andare avanti è proprio come quella che ha avuto il compitore della nostra fede, cioè Gesù, il quale appunto ha guardato avanti per fede e è andato fino alla fine, cioè per la fede di vedere proprio la sua opera compiuta in noi, non per quello che sentiva, perché certamente non sentiva né approvazione né incoraggiamento neanche dai suoi discepoli, anzi veniva scoraggiato completamente, ma per la fede arrivò, voi sapete dove arrivò, al martirio, arrivò alla croce, e per la fede vide quel frutto, quel risultato del suo cammino spirituale, della sua battaglia, e il risultato sono tutti quelli che oggi possono veramente essere suoi fratelli, figli dell'unico Padre, figli di Dio. Ma passiamo all'altro verso, perché almeno uno ne vogliamo fare a volte. Questo è un verso che ci cambia un attimo il panorama. Lo leggiamo assieme e dice così, il verso 9 del capitolo 12. È meglio essere in umile stato, o potremmo dire anche un uomo comune, ed avere un servo, piuttosto che fare il borioso, superbo, come volete, vanaglorioso, e mancare di pane. Ripeto, perché non si coglie subito il significato. È meglio essere una persona comune, in umile stato, ed avere almeno un servo, piuttosto che fare il superbo, l'importante, il borioso, e mancare persino di pane. Riuscite un attimo a cogliere questo tipo di discorso? Perché questo ci può riguardare? Come ci può riguardare questa frase? Potrebbe essere questa è proprio la superbia dell'ipocrita, cioè di quella persona che si sente chissà dove, che si sente di vedere, ecco l'altra volta parlavamo proprio dei farisei, che credevano di vedere ogni cosa, però in realtà erano ciechi, quindi praticamente cioè, con la parola di Dio dicevano a Gesù tu non corrispondi alla Bibbia, cioè tu si vede che non l'hai letta la Bibbia, immaginate. Ecco, allora la superbia è il fatto di... Ma credo che appunto qui ha a che fare anche con un modo di presentarsi, un modo di essere all'esterno, che chiaramente riflette poi un sentimento interno. Cioè la persona che si vanta La persona che sembra grande, ma non ha neanche un servo. Però vediamolo un attimo, perché il concetto umano è un po' diverso, perché qua invece sembra che sia al contrario, che le persone che sono molto grandi e che si vantano sono quelle che hanno più schiavi. Nel campo umano non è così. I leader, le persone che sono a capo di industrie, le persone che hanno un grande potere economico, sono persone che spesso si vantano. E cosa dicono? Mi sono fatto da solo. Cioè, sentirete spesso questa espressione, anche se poi non è così, perché si sono fatti tante volte sulla pelle di tanti altri, cioè, ci sono stati tanti cadaveri, non nel senso reale necessariamente, ma evidentemente la loro spesso prosperità e la loro forza non sempre è stata, diciamo, un beneficio per gli altri, spesso purtroppo è così. Quindi in senso strettamente umano potrebbe sembrare diverso, cioè perché potrebbe sembrare proprio completamente distante dalla realtà di ogni giorno, perché sono quelli proprio che non sono in umile stato ad avere un servo. Cioè, la logica umana è diversa: se uno dice è in uno stato umile, non se lo può permettere un servo. Cioè, se uno ha un minimo di soldi, si può prendere un domestico, un servo, una cameriera, una governante, un eccetera, eccetera. Un amante. Cioè, quindi sembra al contrario, cioè che chi non è in umile stato può permettersi un servo, mentre di solito il borioso, quello che si vanta, non è la persona che ha carenze di tipo economico, anzi è la persona proprio che prima si tocca il portafoglio per dire, o pensa ai suoi conti in banca, pensa a quanto è grosso il suo impero economico, e poi si sente un dio su questa terra. Cioè, quindi vedete che può sembrare abbastanza diversa la situazione se la confrontiamo con la realtà di ogni giorno. Ma vediamola un po' nel significato più profondo e spirituale. Chi è un servo, intanto? Questa è un'altra traduzione che ci rende pure. Meglio essere poco stimato, cioè non avere un valore, apparentemente essere umile, un uomo comune, ma avere un servo, piuttosto che essere onorato, essere importante e non avere niente da mangiare. Ecco, proprio questo io stavo dicendo, stavamo arrivando. Chi è servo in realtà? Chi è che ci serve veramente? Aspetta, qualcuno dice chi è che mi serve? Dice, aspetta, mi serve Tizio, mi serve Caio, mi servirebbe un po', mi servirebbe un posto del genere, mi serve... Cioè, ci sono tante situazioni che noi pensiamo ci servano, e quando realmente voi chiedete alle persone, dice, ma cos'è che ti serve? Cioè, la prima cosa che ti pensano, dice, mi servirebbe fare 13, mi servirebbe un conto in banca, mi servirebbe un nuovo marito, una nuova moglie, poi... Cioè, nell'elenco delle cose che servirebbero, ognuno metterebbe una priorità diversa, però chi ha avuto possibilità, non dico di avere tutto, perché non credo che bisogna avere tutto per rendersi conto che tutte queste cose che apparentemente possiamo avere non ci servono tante volte e non ci danno un tipo di pace e di equilibrio e di serenità vera. Ecco, non c'è bisogno di fare l'esperienza di tutto questo per rendersene conto. Però possiamo renderci conto spesso che le situazioni, le ricchezze, le posizioni, cioè quello che normalmente uno pensa mi servirebbe, ecco, senza di questo io non posso fare niente, in realtà non è detto che ci servano, nel senso che sono veramente a nostro favore e possono soddisfare quello che è il nostro desiderio vero e profondo. Poi non voglio scoraggiare i lavoratori, ma ricordiamoci che anche il lavoro, in fondo, è stato un frutto di una maledizione. Lavorerai col sudore della tua fronte. Non era un premio, come a dire, ti darò un posto così finalmente sarai promosso. No, ma era un frutto della maledizione. Anche se poi uno può essere più o meno oggi gratificato dal suo lavoro, può più o meno sentirsi contento o desiderare un altro lavoro... Ma nel progetto iniziale di Dio il lavoro non era chi ha più grande lavoro vuol dire che è più grande, anzi più sudore avrai più maledetto sei. Dico, se lo vediamo in un'ottica di questo genere, quindi rendiamoci conto che chi ci serve è Martino ha citato lo Spirito Santo, certo, Dio è colui che ci serve. Attenzione, non noi che ci serviamo di Dio, l'altra volta enfatizzavamo questo tipo di discorso, cioè noi ci serviamo di Dio per i nostri obiettivi, no? Dio ci serve nel senso che Gesù lo ha detto, io sono venuto come colui che serve. Allora cominciate a vedere che tutto questo cambia il significato della frase, cioè, come a dire, proprio l'umile, proprio la persona che si rende conto della propria debolezza tante volte, è quella che può ricevere il servizio, l'appoggio, il sostegno, la consolazione, la forza di Dio. Vedete come cambia? Quindi, anzi, è proprio l'uomo in umile stato spesso che si accorge di più di quello che gli serve veramente. Perché spesso è strano, ma tante persone hanno dovuto passare attraverso crisi estreme nella loro vita. Mi ricordo persino quando c'è stato in Sicilia il terremoto, quando le persone di colpo si sono sentite private di quelle che erano le loro sicurezze. Certamente è stato tragico, drammatico, ma quando poi si sono ritrovate insieme nei baracconi, nei posti là comuni, proprio in quei posti dove non c'erano più tante coreografie intorno a loro, tante cose, tanti oggetti, hanno cominciato a valorizzare quelli che sono, tra virgolette, chiamati sentimenti umani, ma che, di cui lo Spirito Santo è ispiratore. Hanno cominciato a vedere realmente gli altri nella faccia. Cioè, quando entravano a casa dell'altro, non c'era niente di bello da vedere. Non c'erano i mobili dell'altro da vedere. Dici, ma guarda, questo si è comprato i mobili di 60 milioni, io forse avrei potuto... Non c'erano l'ultima serie di stereo per cui poi si mettevano a paragonare chi aveva lo stereo più grosso. Ma lì, a contatto uomo-uomo, evidentemente, quello che risaltava di più era quello che veramente valeva. Mentre noi tante volte abbiamo un sistema di valori senza che ce ne rendiamo conto, siamo bombardati, siamo immersi in un sistema di valori dove tutto è diverso. Non so se voi ve ne rendete conto. Dove tutto tante volte ci fa sentire svalorizzati perché non abbiamo l'ultimo tipo di lavatrice. Noi ci sentiamo svalorizzati tante volte perché non abbiamo quel titolo, quel onorificenza, quella medaglia che Tizio, Caio, Sempronio hanno avuto. Cioè siamo in un sistema di valori dove effettivamente tante volte non capiamo quello che veramente vale, se non chiaramente quando poi ci troviamo in difficoltà. Tante volte non valorizziamo neanche il nostro stato di salute. Tante persone oggi, se voi vi guardate intorno, arrivano a 40 anni con l'infarto solamente perché hanno dovuto sforzarsi di avere, di conquistare e di come fare come il ricco stolto che nel momento in cui non aveva più dove mettere i soldi diceva creerò nuovi granai e poi dirò anima mia mangia, bevi, godi. E poi è venuto l'infarto. Non sappiamo se è venuto l'infarto. La dice la scrittura che Dio ha detto questa l'anima ti sarà ridomandata. Allora che te ne fai tutto quello che hai fatto? Come a dire, tutto il suo valorizzare, tutta la sua grandezza era basata sull'accumulare, sul crearsi una sicurezza, una forza, un valore umano che per lui erano i soldi. Ma che te ne fai? Allora qui comprendiamo in una maniera più chiara che è molto meglio essere in umile stato ed avere un servo. Cioè Gesù, lo Spirito Santo, è al servizio dei poveri. Capitemi, non significa che uno non deve avere soldi. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Come a dire, beati quelli che non si gloriano di per se stessi, non si creano una propria autogiustizia, non si costruiscono da soli, ma beati quelli che si rendono conto della loro situazione e allora possono avere un servo meraviglioso, un servo speciale che è lo Spirito Santo. Un allos paracletos dal greco, cioè un consolatore dello stesso tipo di Gesù, il quale realmente riusciva a dare una risposta vera ad ogni problema, ad ogni esigenza dell'uomo, piuttosto che, questo è il contrario, essere vanaglorioso, cioè essere superbo, dare valore semplicemente all'esteriore, dare valore a quello che è solamente una cosa che si vede, dare valore a quello che è un'importanza solamente umana e mancare, certamente non tanto di pane, perché sembra che tante volte umanamente sono queste persone che vanno più avanti e che hanno pane da buttare, oltre che da vendere, ma mancare del pane della vita, ma mancare del pane della vita. Come a dire, potere mangiare, potere avere tutto, ma in realtà rimanere affamati. Vedete che differenza? Vedete come si capovolge la scrittura se l'applichiamo in una maniera spirituale. Meglio essere umili. Meglio essere una persona comune, ma con il servizio, l'azione, l'opera di Dio, perché quando ci sentiamo fuori dal comune, quando ci sentiamo Superman, tante volte non abbiamo bisogno neanche di Dio, anzi forse Dio ha bisogno di noi, ma noi ogni tanto magari gli faremo qualche piacere, se abbiamo il tempo. Ma quando invece ci sentiamo uomini umili, ma umili non di un'umiltà, perché tante volte noi scambiamo l'umiltà come a dire, spesso molti scambiano l'umiltà per una specie di lamentazione su se stessi, come a dire sono qua, sono là, sono un verme, sono un... No, l'umiltà, essere umili, non so cosa per voi significa. Cosa significa per voi essere umili? Semplici? Avere un concetto sobrio. Poi, cosa potrebbe essere umili? È riconoscere la verità umana e la verità di Dio, cioè riconoscere la verità in ogni senso. Cioè, vedere sia nella dimensione umana che nella dimensione spirituale. L'umile, quindi, è quello che vede la sua debolezza, ma non se ne fa un'esaltazione, per cui comincia a esaltare, dice: nessuno è debole come me, o nessuno è umile come me, o fatti più in là che io sono più umile di te, o facciamo a gara per chi è più umile, per chi si mortifica di più, per chi si fa più male, per chi si tormenta di... Ma sapete che tante volte si può entrare in una specie di gara di umiltà che in fondo è motivata dall'orgoglio, e tante volte si esalta l'umiltà, però il meccanismo è un meccanismo di riciclaggio interno, per cui uno più umile è, in realtà è come... E più si sente orgoglioso della propria umiltà. Non voglio fare un ragionamento filosofico, ma comprendetemi, non sto parlando di questa umiltà che ti fa essere con la faccia mesta, che ti fa sfigurare. Infatti quando la scrittura dice, quando fai il digiuno, non ti mettere in un atteggiamento di come sono, nessuno è così, sta soffrendo, nessuno è così veramente compenetrato nell'azione spirituale come sono io. No, anzi, sii allegro, sii gioioso, come a dire, perché se lo stai facendo con quell'atteggiamento vuol dire che non lo stai comprendendo la realtà spirituale, ma lo stai facendo solamente con un meccanismo di orgoglio. Se la tua umiltà, se la tua pazienza, se il tuo amore, se la tua pace è semplicemente un atteggiamento così, chiaramente prima o poi crollerà. Al test della vita crollerà. Perché naturalmente quando vedrai un atto che non è umile come te, cioè che non ti, cioè perché tu sei umile, allora ti aspetti che quando l'altro ti vede umile dice fatti avanti, l'altro magari non ti fa andare avanti, allora tu a un certo punto entri in crisi, dice. E così tante volte la nostra umiltà potrebbe essere un frutto di un sottile. Io tante volte l'ho visto nella mia vita questo discorso. Io tante volte mi sembravo una persona che non, che dicevo no, ma non voglio essere al centro, non voglio, no, non mi interessa, a me non mi interessa essere al centro, non mi interessa essere al centro dell'attenzione. Ma quando mai? Quando mai? Poi ho dovuto scoprire nel corso degli anni che il problema non era che non mi interessava, è che non avevo il coraggio di farlo. E infatti spesso quando abbiamo il coraggio, alla fine, tante volte capiamo di più le situazioni. È per questo che Gesù disse a quel paralitico: stai attento che, quando l'ho guarita 38 anni di paralisi, vi ricordate, stai attento che non ti accada di peggio. Cioè, come a dire, prima eri paralizzato, tante cose non le potevi fare perché eri paralizzato, ma nel momento in cui troverai una libertà di azione, stai attento, perché lì poi devi fare una scelta vera su quello che è bene e male. Perché tante cose di bene e di male noi non le facciamo solamente perché non siamo stati tante volte in circostanze, in situazioni. Non siamo arrivati a quegli esami in cui poi si vede se le facciamo o meno. E tante volte noi siamo stati molto critici con gli altri, lo dicevamo la scorsa volta. Ah, ma tu, ma qua. Poi quando siamo passati dalle stesse situazioni ci siamo comportati peggio. Come a dire che non sempre quello che è la nostra esperienza la possiamo paragonare con gli altri. E allora vediamo che l'umiltà in questo senso è riconoscere, dicevo quindi, la nostra situazione, ma riconoscere anche l'opera meravigliosa di Dio. Ecco, umile in questo senso è la persona che riconosce, sì, la propria debolezza, riconosce la precarietà, la vulnerabilità dei propri sentimenti, però se si ferma là, diventa un umile depresso, diventa un umile lamentoso o autocommiserantesi, cioè come a dire. Se si ferma solamente a vedere la propria verità, ma se poi vede che nella sua umile condizione ha ricevuto il servizio del più grande dell'universo, cioè come a dire proprio per te, che nella tua umiltà ti rendi conto di non vedere, io sono venuto a servirti, ad aprirti gli occhi, a farti camminare, a prenderti per mano e a condurti. Guardate che strano. L'umiltà, la debolezza, si associa alla potenza. Proprio per te, che non ti vuoi gloriare, proprio per te che non ti vuoi fare forte della forza umana, che poi sotto sotto la forza umana alla fine è l'odio, l'orgoglio, la violenza, il potere, dice: come faccio ad essere forte se rinunzi a questa forza? La crisi di ognuno di noi è questo. Perché tante persone voi pensate che non vogliono mollare le proprie armi? Perché hanno paura, dice: ma se io mi levo quella faccia brutta con cui guardo le persone quando mi si avvicinano, può essere che mi salteranno tutti addosso. Come faccio a lasciare le mie armi di difesa? Se io lascio le mie armi, la mia forza, gli altri penseranno che sono debole e mi salteranno tutti addosso. E Dio infatti dice: non è che devi solamente lasciare le tue armi, ma devi prendere le mie. Questa è, perché se tu lasci solamente le tue armi, ci sono quelle persone, sapete, che dicono: io non devo essere violento, devo essere buono, e alla fine vengono pestate, calpestate, traumatizzate, cioè senza che sia la volontà di Dio. Perché? Perché hanno solamente deciso di non usare le proprie difese umane, cioè si lasciano morire. Anche la depressione potrebbe essere un meccanismo del genere, cioè io decido di non usare le mie forze negative, decido di non portare fuori l'odio che c'ho, me lo ammucco io, decido di non portare fuori l'aggressività, mi avveleno io e alla fine che faccio? Mi autodistruggo. Quindi potrebbe essere un atteggiamento di umiltà apparentemente. Dice: guarda che questa persona è una persona che non vuole fare male agli altri. No, è una persona che fa male agli altri e a se stessa. E quando permaniamo in questi atteggiamenti depressivi, noi facciamo male a noi e facciamo male agli altri piano piano. E questo ci succede, all'ordine del giorno. Allora umiltà è riconoscere che al nostro servizio non abbiamo energie forti, negative, ma abbiamo qualche cosa di più. Mentre, al contrario, spesso noi possiamo gloriarci, possiamo sentirci forte, ma siamo digiuni. Cioè, come a dire, la nostra forza non è dovuta a un nutrimento vero spirituale. Noi siamo apparentemente indistruttibili, ma siccome pane vivente non ne abbiamo mangiato, ma siccome pace vera non sappiamo dove sta, ma siccome gioia non sappiamo com'è, ma siccome amore vero non ne abbiamo sperimentato, spesso questa nostra vanagloria può rimanere vanagloria fino all'ultimo. Tante volte ci sono delle persone che alla fine, e questo non sto parlando di credenti, è ovvio, cioè che con tutta la loro vanagloria, boria, superbia, cioè arriveranno allegramente all'inferno senza neanche rendersene conto, cioè prendendosi in giro, non prendendo in giro gli altri solamente, questo sarebbe meno grave, prendendo in giro se stessi. Ma spesso la gloria, la vanagloria, l'orgoglio sarà ottenebrato da un momento di crollo, e forse sarà il crollo della sicurezza affettiva, forse sarà il crollo della sicurezza economica in banca, bancarotta, perdita del posto di lavoro, difficoltà, e lì allora penseremo che tutto è finito. Meglio, quindi, un umile stato. Con un servo che ci serve, che ci aiuta contro le nostre debolezze, che ci aiuta in un modo diverso, che, come dicevamo all'inizio, stimola in noi la fede per superare gli ostacoli. Cioè che quando arriviamo a un ostacolo, a una difficoltà, noi ci sentiamo deboli, riconosciamo la nostra debolezza. L'altra volta, vi ricordate, parlavamo di ostacoli. Vorremmo usare una forza per superarli, per spostarli. Non funziona. Lo Spirito Santo, nostro aiutatore, aiutatore della nostra allegrezza, in quel momento ci serve mostrandoci una visione, una visuale, un modo di essere diverso da quello che noi vediamo secondo solamente le emozioni. Questo è bello. Questo è bello. Questa è la funzione del servo. Cioè che ci serve veramente quando abbiamo bisogno. E quando è che abbiamo bisogno? Quando noi ci sentiamo in un vicolo cieco, quando noi ci sentiamo costretti da emozioni, da sensazioni che sappiamo che sono pericolose, quando sentiamo qualcosa di brutto verso gli altri, quando questa qualcosa di brutto può determinare fratture, tensioni, lì abbiamo bisogno di uno che ci serve. E invece è strano, là tante volte noi pensiamo che non abbiamo bisogno di nessuno. Proprio quando siamo più tesi, più nervosi, più aggressivi, e ci capita, io penso che a voi vi capita, a me mi capita, quindi è possibile, lì pensiamo che non abbiamo bisogno di nessuno, che abbiamo tutta la forza per fare cavolate. In realtà, no, proprio in quel momento abbiamo bisogno di un servo. E questo servo cosa fa? È bello che lo Spirito Santo è servo, anche se è padrone. Cioè, capitemi, lui è padrone, ma non prende un bastone, è il servo, cioè è un servo di tipo diverso, di quelli che esistevano una volta, che si mettevano tra, per dire, qualcuno stava lanciando una freccia al padrone, cosa faceva il servo? Dice, ah, alleluia, così finalmente sono libero, cioè hanno ammazzato il mio padrone, così sarò libero. No, si metteva tra la freccia e il padrone. Questi sono concetti che noi non possiamo capire. Lo Spirito Santo fa così. Gesù ha fatto così. Ecco perché è stato servo. Si è messo tra noi e il diavolo. Lo capite? Lì dove veramente la potenza del diavolo voleva distruggerci, lì dove veramente il marcio, il male della nostra vita ci avrebbe distrutto, Gesù si è messo in mezzo. Ecco cosa significa servo. Si è messo in mezzo per schermarci, per proteggerci, per prendere su di lui il male che doveva essere su di noi. E questo è quello che lo Spirito Santo vuole fare quando noi ci lasciamo servire, però, perché noi potremmo dire no grazie, non voglio essere servito, cioè non è. Cioè nel senso che quando siamo lì, quando siamo in queste circostanze, il servo è qualcuno che ci ricorda, è qualcuno che ci fa capire. Mi viene in mente, e concludiamo con questa immagine, se ricordate il servo di Naaman, lo ricordate? Il servo di Naaman, un servetto, una servetta, ricorda a questo uomo che era andato per farsi guarire dal profeta, da un grande profeta del tempo di Israele, e però siccome aveva tutta un'idea propria su come il profeta lo doveva guarire, e quando invece il profeta di Israele presso cui lui era andato così contento, non solo non lo riceve, ma gli dà un tipo di indicazione che direi pazzesca, dice vai nel Giordano, questo qua aveva la lebbra, questo Naaman, era un grande condottiero, ma aveva la lebbra, e il profeta come terapia di questo suo male gli dice vai nel Giordano e ti immergi 7 volte. Dice ma che... E Naaman nella prima reazione, chiaramente, a un messaggio di questo genere, irrazionale, pazzesco, cioè come di una soluzione che non esiste. La soluzione della fede è così spesso nelle nostre vite, è una soluzione pazzesca, irrazionale, cioè ora vuol dire io sono litigato con mio marito, con mia moglie, e solamente perché credo, solamente perché ho fede posso superare questo stato d'animo, ma non è possibile. Ma qua dobbiamo arrivare fino in fondo, a costo che pigliamo i coltelli e vediamo chi c'ha lo stomaco meno profondo. Vai nel Giordano e immergiti 7 volte. E là Naaman non ne voleva sapere per niente. Dice, come? Io ho fatto 10.000 chilometri, non so quanto ha fatto per venire qua. Il grande uomo di Israele, il grande profeta, e questo qua mi dice di andarmi a fare il bagno 7 volte. Ma questa è pazzia pura. E lì c'è un servo, figura dello Spirito Santo, che non era una persona grande, non era il suo aiuto condottiero, non era il suo... un servo, un piccolino, dice, ma senti, scusa Naaman, cioè, se ti avesse chiesto una cosa difficile, dice, l'avresti fatta. Cioè, come dire, il servo, veramente una sapienza soprannaturale, come a dire, ma Naaman, non lo vedi che in questo momento potrebbe essere proprio il tuo orgoglio a impedirti di guarire? Potrebbe essere proprio la tua testa dura. Cioè, ti sta chiedendo una cosa difficile? Dice, no. Se ti avessi chiesto una cosa difficile, l'avresti fatta. Cioè, sì. Dice, allora, perché non lo fai? Il servo è quello che ci dice così. Lo Spirito Santo, in certi momenti della tua vita, quando hai bisogno di superare certe circostanze, certe situazioni, ti trovi in certi momenti dove la lebbra, non la lebbra malattia fisica, ma la lebbra della tua paura, del tuo malessere, della tua rabbia, della tua invidia, ti sta prendendo, ti sta consumando. E in quel momento tu, tanti ti danno consigli che alla fine ti fanno ancora venire la lebbra ancora di più tante volte. Il servo, lo Spirito Santo, ti dice... ma perché non credi? Lì, l'immersione 7 volte nel Giordano, era proprio un atto di fede, era una parola di fede, vai, basati sulla fede, ma sulla fede che arriva fino al momento, no prova a credere un attimo, perché Naaman pure avrebbe potuto provare la prima volta e dire, guarda, finiamola con questa buffonata, qua mi faccio le abluzioni in questo mare di sporcizia che è questo fiume. E invece arrivò fino alla 7ª volta, come a dire, ascoltò e eseguì, cioè quello che la sua, quello che era adesione alla parola di fede che aveva ricevuto, come a dire, credi e sarai sanato, credi e vedrai veramente questa emozione negativa che piano piano perderà la potenza nella tua vita, credi. E questo veramente è il messaggio che il servo cerca di portarci. E perché ci porta questo messaggio? Il servo, lo Spirito Santo. Perché lo Spirito Santo lo sa benissimo che abbiamo una soluzione dentro. Lo Spirito Santo lo sa benissimo che dentro abbiamo una forza nuova, noi ce lo dimentichiamo. Noi facciamo come quell'uomo che si guarda allo specchio di Giacomo, apostolo Giacomo, poi dopo che si è guardato si dimentica chi era, e così è chi ascolta la parola di Dio e poi non la realizza, non la riesce a esprimere, non riesce a credere che poi veramente si può realizzare nella propria vita. Questa è l'immagine, uno che si dimentica. Ma il servo è qualcuno che ti ricorda e ti dice: ma un attimo Giuseppe, ma tu non, la scorsa volta non hai provato a credere e hai superato questa montagna, hai superato questo esame, ma perché non provi anche ora? Ma perché non credi? Perché ti stai lasciando distruggere dalla tempesta delle tue emozioni, delle tue sensazioni? Perché non credere? Avere fiducia nella parola di Dio. Il servo ti dirà questo. Allora capite bene che è molto meglio ascoltare un servo di questo genere, è molto meglio avere un atteggiamento di umiltà che ci permette di ascoltare sempre il servo, perché nel momento in cui noi ce la sappiamo cavare troppi da soli, diciamo: non abbiamo bisogno di nessuno, di nessun servo, ci serviamo da soli. E infatti ci facciamo certi servizi tante volte che sono meravigliosi, ma nel momento in cui siamo così più coscienti della nostra debolezza, abbiamo il servo, lo Spirito Santo, che è lì per indicarci, per aiutarci nelle nostre difficoltà, ci siamo in piedi, per aiutarci nelle nostre debolezze. E per poi portarci a una gioia vera quando vediamo che quei pesi, quelle situazioni che umanamente, emotivamente non avremmo potuto reggere perché troppo pesanti, qualcuno ci aiuta a portarle. Guardate che bello! Non so se vi è mai capitato quando avete un sacco di pacchi e qualcuno vi dice: ah, no, ti aiuto io, tu sei là proprio che stai... e trovi qualcuno che ti serve e che ti solleva dai pesi. Dio vuole fare questo nella nostra vita, vuole fare questo. Ma non fate come quelle persone che dicono: no Signore, lo voglio portare tutto io il peso. No Signore, è giusto, lo devo portare io. Non è giusto che tu lo porti al posto mio. Tante volte vogliamo essere così intelligenti a dare consigli a Dio. Non è giusto, Signore, che tu porti il mio peso. No, è troppo semplice, Signore, che io credo e ricevo. No, troppo semplice. E invece è così. E in questi momenti, chiaramente, l'equilibrio, la sobrietà, sentivamo, ci permette sempre di ascoltare lo Spirito Santo nella nostra vita, e Lui ci guida. E Lui, alla fine, ci dà il pane della vita, cosa che invece noi non avremmo con un atteggiamento di superbia, di autogiustizia. In quel caso, non avremmo il servo perché è come se dicessimo: non abbiamo bisogno di servi, quindi il servo non ci può servire e non ci può dare il pane che ci serve. Questa sera è bello poter considerarsi uomini normali, semplici, al di fuori delle valorizzazioni che l'uomo dà. Dio non sta vedendo titoli, lauree, diplomi, benemerenze e correnti politiche. Dio non sta guardando questo. Dio sta guardando veramente che siamo Suoi figlioli e sta guardando il valore grande che ha messo in noi, e che lo Spirito Santo ci sta servendo per farci scoprire la dignità di questa vita meravigliosa che Dio ha messo nel nostro cuore. E allora cosa faremo? Ci lasceremo servire? Ci lasceremo servire dallo Spirito Santo che ci dice: figlio mio, figlia mia, guarda, ecco quello che ti serve, ecco il mio servizio, ecco il mio aiuto, muoviti in questa direzione. Oppure faremo l'atteggiamento di quelli che dicono: no, io non ho bisogno di nessuno, io sono sicuro di me stesso, non ho bisogno, e alla fine ci lasceremo morire di fame perché non avremo pane, non avremo pane reale, e lì chiaramente non potremo prosperare spiritualmente al di là di quanti soldi possiamo accumulare, al di là di quanta fama, faremo fame in un altro senso. Famosi, ma affamati. E allora, questa sera preghiamo un attimo, proprio perché questa situazione sia più chiara nella nostra vita. Non c'è un out-out. Ricordate, anche se qui tutti i proverbi sono oh-oh, nella nostra vita di crescita spirituale non c'è un oh-oh. Siamo in condizione di, mano a mano, lasciare la nostra vanagloria, la nostra superbia, di renderci conto del nostro stato e piano piano di scoprire il servizio di Dio. Quindi non c'è uno o l'altro, ma c'è un processo per cui piano piano perdiamo una sicurezza umana legata alla nostra posizione, al nostro stato, e acquistiamo una sicurezza interiore che ci fa essere tranquilli, sereni, capaci di fronteggiare, di superare, di essere in relazione con gli altri, senza bisogno di dare il nostro titolo, il nostro... Non è bisogno. Cioè, tu sei un uomo di Dio, ti dice il Signore, una donna di Dio. Quindi sei la massima carica dell'universo, principe, sacerdote, re. E quindi non hai bisogno di altri titoli. Se prendi altri titoli ti svalorizzi, se ti freggi di altri titoli. Se invece credi nei titoli che io ti ho dato, e allora veramente puoi godere, puoi avere un'umiltà che significa riconoscere la mia opera in te ed essere sanato. Preghiamo.